Mondo di Sofia. Un viaggio consapevole nella società contemporanea. Buon pomeriggio, benvenuti all'ottava puntata del Mondo di Sofia. Un viaggio consapevole nella società contemporanea. Si tratta di un programma al solito prodotto da Radio Zammù, ideato e condotto da Sofia Nicolosi. Non c'è bisogno che lo specifico, ma lo specifico lo stesso, il programma giunto all'ottava puntata, ottava di 10 puntate, vuole offrire informazioni e risorse utili alla riflessione e allo sviluppo dell'autoconsapevolezza. Per questo ovviamente non intende porsi come un aiuto di tipo specialistico. Ma partiamo subito il nostro viaggio di oggi, perché nella scorsa puntata abbiamo parlato di varie filosofie, di varie logiche e visioni del mondo. Ci siamo spostati, come si suol dire, dall'individuo a principi più generali e macroscopici. E soprattutto oggi, diciamo, continuiamo su questa scia, sulla scia tracciata dalla precedente puntata, in cui abbiamo un po' introdotto il concetto di complessità, di complementarietà e di coessenzialità degli opposti. Oggi cerchiamo di analizzare invece due concetti, quello di sincronicità e di serendipità, che molto si legano a quelli di causalità e casualità. Il viaggio di oggi parte infatti da un libro che si chiama Niente succede per caso, le coincidenze che cambiano la nostra vita, scritto dallo psicologo Robert Hopke. Parla appunto delle coincidenze significative. A tutti prima o poi nella vita capita di vivere una coincidenza incredibile, capace di modificare almeno in parte il corso dell'esistenza. Queste coincidenze sono quelle che lo psicanalista Carl Gustav Jung definisce eventi sincronistici, fenomeni in grado di cambiare l'immagine che abbiamo di noi stessi, del nostro modo di vedere il mondo e di aprirci nuove prospettive. Nel libro dello psicologo Robert Hopke, che ovviamente si ispira a Carl Gustav Jung, vengono, attraverso racconti di esperienze realmente accadute, l'autore appunto mostra come un evento sincronistico, riflettendo uno stato d'animo interiore, è più di una semplice coincidenza e spesso riesce ad indicarci, anzi, la direzione per noi più giusta da seguire. Appunto, dicevo prima che l'autore si riferisce soprattutto a quello che è un libro famoso di Jung, che si intitola La sincronicità come principio di nessi a causali. Scusatemi, oggi sarà un po' difficile fare la differenza tra casualità e causalità. Per sincronicità o evento sincronistico si intende una coincidenza significativa in cui vi è un allineamento simbolico o appunto significativo in un certo senso tra l'interno e l'esterno. Consiste in un legame tra due eventi che avvengono in contemporanea, connessi tra di loro ma non in maniera causale. Cioè non in modo tale che l'uno influisca materialmente sull'altro, ecco. Essi quindi apparterrebbero in qualche modo piuttosto a un medesimo contesto, contenuto significativo, come due orologi che siano stati sincronizzati su una stessa ora. Ma la definizione che Jung in particolare dà di sincronicità è questa: gli eventi sincronistici si basano sulla simultaneità di due diversi stati mentali. Ecco quindi il concetto generale di sincronicità, nel senso speciale di coincidenza temporale di due o più eventi senza nesso di causalità tra di loro e con lo stesso o simile significato. Il termine si oppone al sincronismo, che denota semplicemente appunto una simultaneità tra due eventi. La sincronicità invece significa innanzitutto la simultaneità di un certo stato psichico con uno o più eventi collaterali significanti in relazione proprio allo stato personale del momento e eventualmente viceversa, il contrario. Secondo Jung e i suoi successori, sia la concezione in un certo senso primitiva, antica e medievale della natura presuppongono l'esistenza, accanto del principio della causalità, anche di appunto un simile principio di sincronicità. Quando si parla di sincronicità si fa riferimento ai concetti probabilmente anche di finalismo e in generale a una concezione che le nostre storie personali abbiano una coerenza e un senso, che siamo parte di qualcosa di più grande. Il concetto di sincronicità, però, proprio per questo attira le critiche di molti razionalisti e di chi crede che oggettivo e soggettivo, ragione ed emozione, pensiero e sensazione siano ben separati l'uno dall'altro. Per questa ragione io vorrei leggere una citazione proprio dal libro Nulla succede per caso, a partire da pagina 36, ci fa capire bene l'autore come sfortunatamente la nostra cultura ha dei problemi sia nel riconoscere le sensazioni sia nell'abbandonare un pensiero fondato sulla causalità. Bisogna considerare che in quanto occidentali apparteniamo a una tradizione che dà valore ed esalta l'esterno e l'oggettivo, svalutando nel contempo l'interno e il soggettivo. Raggiungere l'oggettività è il grande ideale del mondo occidentale. In campo scientifico ciò significa eliminare il giudizio soggettivo del ricercatore e cancellare, grazie alla ripetizione e all'analisi statistica, l'effetto del caso su un procedimento. Nella nostra tradizione, quindi, le sensazioni sono un impedimento, un motivo di contaminazione, una probabile fonte di deviazione, falsificazioni ed errori. Il carattere intimamente soggettivo ed emotivo di un evento sincronistico, l'effetto profondo che questo tipo di coincidenza esercita sulle nostre sensazioni, ci lancia una sfida, costringendoci a dubitare di questo ideale occidentale di oggettività. E se seguendo il richiamo degli eventi sincronistici concedessimo alle sensazioni la stessa importanza che diamo al pensiero? Eppure nella nostra cultura le sensazioni vere sono temute probabilmente per lo stesso motivo per cui la causalità costituisce un problema per la maggior parte di noi. Dare loro spazio significa aprirsi all'esperienza, allentando il controllo che ognuno esercita su di sé. Bisogna concedersi di essere chi si è, non chi crediamo di essere o chi qualcuno ci ha detto che dovremmo essere. Sentire significa essere vulnerabili e la vulnerabilità è un'esperienza umiliante. Non è solo il timore di perdere il controllo a rendere la vita emotiva una minaccia così forte per la mente razionale. Come la causalità ha causalità, le sensazioni mettono in crisi il presupposto secondo il quale siamo separati l'uno dall'altro ed esiste una netta divisione tra le coppie esterno-oggettivo e interno-soggettivo. Condividere delle sensazioni, un'esperienza che per molti di noi può rivelarsi gratificante e salutare, implica nel contempo la trasgressione di alcuni valori culturali importanti, come l'autonomia, l'individualità, l'indipendenza. Così il manifestare apertamente le proprie sensazioni è consentito e considerato appropriato in una serie molto limitata di situazioni, in maggioranza di natura privata e pochissimi casi pubbliche. Poiché le sensazioni sono spontanee, naturali e libere, come una corrente di acqua che non possiamo controllare o incanalare, nella nostra cultura ci vuole molto coraggio per entrare di propria volontà in un flusso così inarrestabile, soprattutto quando le sensazioni sono profonde, forti e la corrente intorno a noi rapida e decisa. Un evento sincronistico ci getta di punto in bianco in mezzo a questa corrente. Non c'è dubbio da meravigliarsi se molti indietreggiano di fronte a esso, riducendolo insieme alle sensazioni che lo accompagnano al rango di semplice fantasia. Con queste parole che ci ha donato questo libro, noi abbiamo appunto in un certo senso delineato quello che è il concetto di sincronicità e di eventi sincronistici che spesso si verificano appunto nei momenti più significativi della nostra vita. Quelli di transizione, quelli di attraversamento della soglia, di cambiamento, dove proviamo emozioni forti perché la posta in gioco è molto alta. Every Breath You Take, un successo senza tempo uscito con l'album Synchronicity il 17 giugno 1983, praticamente 40 anni fa, ci ha dato la possibilità appunto di collegarci musicalmente anche al tema della sincronicità. Ma adesso andiamo avanti e parliamo invece di un altro concetto che per certi versi è legato, è simile a quello di, cioè in qualche modo è legato ma è diverso. A quello di sincronicità si lega in qualche modo, o comunque io vi ho voluto legare in questa puntata, il termine di serendipità. Il termine serendipità indica l'occasione di fare scoperte per puro caso e anche il trovare, diciamo in un certo senso, una cosa non cercata, imprevista, mentre se ne sta cercando un'altra. Il termine fu coniato in inglese, appunto serendipity, da Horace Walpole, appunto nel XVIII secolo. La serendipità viene spesso concettualizzata dagli studiosi come un tipo particolare di fortuna che emerge da una combinazione di ricerca, di contingenza e di conoscenza pregressa. Sebbene dunque il concetto di serendipità sia indissolubilmente legato a quello di incertezza, la serendipità richiede una buona sintesi anche di preparazione, di apertura verso il nuovo attraverso meccanismi di dubbio generativo. Si parla spesso di serendipità quando si parla di scoperte o di invenzioni scientifiche. Per esempio, un esempio tra gli esempi di serendipità è la scoperta dell'America, perché nel 1492 Cristoforo Colombo scopre l'America mentre invece stava cercando le Indie. Un altro esempio trovato online che mi ha fatto un po' ridere riguarda l'invenzione del forno a microonde, che è stato inventato nel 1945 ad opera di Percy Spencer, che si rese conto della possibilità di riscaldare il cibo con le microonde quando gli si sciolse una barretta di cioccolato in tasca mentre si trovava vicino a un magnetron per radar in funzione, quindi si rese conto, fece questa scoperta per il meccanismo che abbiamo appena citato della serendipità. Anche in sociologia si parla di serendipità. O serendipity, ecco. In particolare Robert Merton, un sociologo statunitense, forse meglio conosciuto proprio per aver coniato alcuni di questi termini per uso scientifico come serendipity e la profezia che si autovvera, appunto nella sua teoria sociologica funzionalista, inserisce questo elemento della serendipità che si può descrivere come manifestazione positiva dell'ampio effetto delle conseguenze inattese. Quindi essa può essere considerata come uno strumento conoscitivo, o meglio un vero e proprio metodo di ricerca scientifica. Il compito del ricercatore sarà quindi la ricerca attenta di quegli effetti non previsti che possono portare alla formulazione di un nuovo paradigma teorico o ampliare notevolmente una conoscenza, una teoria pregressa. L'analisi funzionalista classica, quella che è appunto precedente a Merton, analizza praticamente le funzioni che ogni elemento del sistema, la funzione che ha nel mantenimento dell'ordine del sistema stesso e della struttura sociale nel suo complesso. In un certo senso l'elemento di novità che introduce Merton con la serendipità è proprio il fatto di andare alla ricerca di quei fattori di turbamento, non solo di ordine, quelle conseguenze inattese, quell'incertezza, che appunto, lungi dall'essere qualcosa di disfunzionale, invece può essere ricondotta appunto all'insieme, quindi poter spiegare il funzionamento stesso del sistema. Merton si discosta quindi dall'analisi tradizionale di altri precedenti sociologi come Talcott Parsons e ammette l'esistenza di diversi appunto anche all'interno in un certo senso del sistema sociale del conflitto. Più in generale però possiamo dire che nella nostra vita la serendipità ci invita a vedere quegli effetti imprevisti, gli effetti del caso, l'incertezza e l'imprevedibilità come qualcosa di positivo da cui poter apprendere, da cui poter trovare qualcosa di rilevante anche se non era quello che stavamo cercando. Anche la letteratura e il cinema sono molto rimasti affascinati da questo concetto di serendipità. A proposito di cinema, esiste un film del genere romantico proprio dal titolo Serendipity, un film del 2001 diretto da Peter Chelsom e scritto da Mark Klein con protagonisti Kate Beckinsale e John Cusack. In questo film la serendipità sta proprio nell'incontro tra due persone che in realtà stavano cercando qualcos'altro e invece si trovano l'un l'altro. Ma in qualche modo in questo film c'entra anche la sincronicità, un certo fatalismo e anche un riferimento al destino, perché sostanzialmente una piccola anticipazione della trama, senza fare spoiler per chi non avesse visto il film, che comunque appartiene al genere romantico, è si ambienta appunto in una giornata di shopping natalizio e i due protagonisti si incontrano in un magazzino mentre fanno incontri, vorrebbero comprare lo stesso paio di guanti. Poi i due giovani, provando immediatamente una reciproca attrazione, trascorrono le ore successive chiacchierando nella caffetteria Serendipity e pattinando sul ghiaccio a Central Park. Alla fine della giornata, L'uomo suggerisce alla donna di scambiarsi i numeri di telefoni, ma lei rifiuta, proponendo di lasciare che sia il fato a decidere per loro. Se saranno destinati a stare insieme, gli dice, troveranno il modo di rientrare l'uno nella vita dell'altro. Entrambi allora scrivono il proprio nome e numero su un oggetto, lui su una banconota da $5 e lei su una copia dell'Amore ai tempi del colera di Gabriel García Márquez. Se tutti e due ritroveranno queste cose, ciò avrà voluto dire che il destino era loro favorevole e quindi che i due dovevano stare insieme. Poi la trama, diciamo, parte proprio da qui, ma in particolare una citazione più rilevante del film recita così: è rimasto aggrappato alla convinzione che la vita non sia una mera sequela di insignificanti incidenti o coincidenze, ma piuttosto una trama di eventi culminanti in un piano squisito e sublime. Quindi, esiste il destino o le cose avvengono per caso? Esiste una causa ultima, un piano, un senso a tutto questo, o ci illudiamo che esista un senso? Con queste domande noi ci ascoltiamo una canzone che è proprio tratta dal film, poi ci ritroviamo dopo la musica per le conclusioni finali. Questa era When You Know, tratta dal appunto film di cui vi ho appena parlato, Serendipity. Ma adesso abbiamo appunto delineato quelli che sono i concetti di sincronicità e di serendipità, proviamo a trarre un po' le conclusioni di quello che abbiamo detto. Siamo noi la causa di tutto quello che ci succede, oppure esiste una causa più grande di noi? Esiste il destino, c'è un piano, o è tutto frutto del caso? Abbiamo imparato nella scorsa puntata, parlando di complessità, che non è bene ragionare in termini dicotomici, perché la realtà sociale, la società, è così complessa che è bene supporre che ordine e disordine, o comunque gli opposti, formino il sistema insieme. Abbiamo in questi termini parlato della differenza tra una causalità lineare, quella teorizzata dalla scienza classica, e una causalità non lineare, che fa spazio all'incertezza, fa spazio agli effetti imprevisti, che è proprio tipica della moderna teoria della complessità. Anche la filosofia aristotelica, che appunto dice come il divenire, il cambiamento, si possa considerare spiegato quando ne si individuano le quattro cause, la causa materiale, formale, causa efficiente e causa finale, comunque deve ammettere che c'è qualcosa di altro, che non è tutto sotto il controllo umano. Ed esiste anche nella natura stessa una sorta di, appunto, quella che è la causa finale, che rivela un'intenzionalità di superiore in qualche modo, che si può intuire quando ci poniamo domande come perché piove, o meglio qual è lo scopo ultimo, il fine della pioggia. Per designare il compimento del fine, Aristotele usò appunto il termine di entelechia, che indica lo stato di perfezione di qualcosa che ha raggiunto il suo fine. L'entelechia è quando una cosa raggiunge il fine per cui è al mondo. L'esempio è dato dalla pianta, che nel seme già possiede in potenza la possibilità, appunto, la potenzialità di crescere e di svilupparsi, che poi diviene atto, può divenire atto, nelle diverse fasi di sviluppo e adattamento all'ambiente esteriore. Per Aristotele l'entelechia è quando la potenza diventa atto e si porta a compimento il fine per cui si è al mondo, per cui si vive. Da queste ultime considerazioni forse possiamo dire che quello che ci suggeriscono tutti questi concetti di sincronicità, serendipità, casualità e causalità è che ogni essere vivente sia un singolo a sé, capace di controllare la sua vita, la sua crescita, ma solo fino a un certo punto, solo parzialmente. Ognuno di noi ha dentro sé la potenzialità per raggiungere lo scopo per cui è al mondo, ma se riesce a mettere in atto non dipende forse solo esclusivamente da sé. L'individuo è parte di una collettività che da un lato ne influenza l'azione, dall'altro diciamo in senso positivo, dall'altro l'agevola in senso appunto sia positivo che negativo. Sostanzialmente non possiamo più credere in quella linearità e allo stesso tempo in quella onnipotenza dell'uomo capace di controllare tutto. Ma è quando iniziamo a chiederci perché quella cosa non è andata come avremmo voluto, quando iniziamo ad attribuire significato a quelle conseguenze impreviste, è quello che ci succede, ad interpretare i simboli che ogni individuo incontra durante la sua vita, come suggerisce Jung, appunto nel momento in cui riusciamo a sintonizzare il nostro inconscio singolo con quello del mondo, con quello collettivo, è lì che troviamo forse la strada per portare a compimento ciò che siamo e che troviamo il senso di questo andare. Per questa ragione voglio chiudere questa puntata con un'altra citazione dal libro con cui siamo partiti, Nulla succede per caso. a partire da pagina 42, come una storia, un evento sincronistico, pone in primo piano la dimensione simbolica dell'esistenza, costringendoci a esaminare i vari aspetti di quanto è accaduto. Ci ritroviamo, per quanto riguarda la nostra esistenza, a porci le stesse domande di quando leggiamo un racconto o guardiamo un film. Perché è successo? Come andrà a finire? Cosa significa il rapporto a chi sono, a chi sono stato e a chi sto diventando? Se dunque una volta riconosciuto il carattere simbolico degli eventi sincronistici ci chiediamo cosa indica al di là di me questo evento, ne ricaveremo una risposta che comprenderà molteplici elementi. Allo stesso modo, un evento sincronistico, considerato per il suo carattere simbolico, può significare molte cose, perché comunque il significato simbolico di un evento, come quello di qualsiasi storia, può cambiare con il tempo. Ma con il tempo, la pazienza, la pratica, un atteggiamento riflessivo aperto e la familiarità necessarie, ci riuscirà a tirare fuori questi significati e accoglierli. Gli eventi sincronistici, come tutti i simboli, hanno la funzione di rendere conscio l'inconscio. L'originalità del contributo di Jung alla psicologia consiste nel presupposto che l'inconscio non sia semplicemente un serbatoio di resti personali, ma un magazzino psichico del genere umano. Questo magazzino, che Jung definì inconscio collettivo, contiene una raccolta di simboli che condividiamo con gli altri esseri umani e dei quali siamo quasi sempre all'oscuro, se non in circostanze e condizioni mentali particolari. L'insolito verificarsi di una sincronicità serve a orientare la nostra sensibilità verso questa dimensione sacra e simbolica dell'esistenza quotidiana. Perché allora così tanti di noi resistono a tale modo di pensare? Forse si può rispondere sostenendo che il contatto diretto con l'inconscio collettivo è un'esperienza così potente da mettere spesso in pericolo noi e la nostra visione del mondo. La capacità di riflettere simbolicamente sull'esperienza è quello che ci auguriamo di raggiungere.